Allora, leggo i versetti e poi vi dirò la mia idea di come ho pensato di presentarli e parlarne insieme. Capitolo 12, dal versetto 44 fino alla fine del capitolo. I versetti dicono così: in quel tempo alcuni uomini furono nominati sorveglianti delle stanze che servivano da magazzini delle offerte, delle primizie e delle decime, dei campi intorno alle città, dovevano raccogliere nei magazzini le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti e ai leviti, poiché i giudei erano contenti di vedere i sacerdoti e i leviti ai loro posti. E questi compivano tutto ciò che riguardava il servizio del loro Dio e le purificazioni, come facevano dal canto loro i cantori e i portinai secondo l'ordine di Davide e di Salomone suo figlio. Anticamente, infatti, al tempo di Davide e di Asa, c'erano alcuni capi dei cantori e dei canti di lode e di ringraziamento a Dio. Tutto Israele al tempo di Zorobabele e di Nemia dava giorno per giorno le porzioni assegnate ai cantori e ai portinai, dava ai leviti le cose consacrate e i leviti davano ai figli di Aronne le cose consacrate che spettavano loro. Bene, ci avete capito qualcosa? ho pensato di approcciare questi versetti in un modo che spero ci daranno delle cose interessanti sul quale riflettere. E se abbiamo notato, io ovviamente ho avuto più tempo di voi di seguire un po' il soggetto principale di questi versetti, e quello di cui parla in sostanza, quello che possiamo attingere per il nostro arricchimento, è che parla di ministeri e dei ministri. Abbiamo sentito diverse volte leviti, sacerdoti, e se vogliamo tirare fuori altre cose che possono aiutarci nella nostra educazione cristiana, è l'importanza di avere ministri che hanno i loro bisogni materiali, fisici, soddisfatti affinché ci sia un buon funzionamento del ministero. Questo è quello che è il soggetto di questi versetti, dei ministri che vedono come i loro bisogni materiali e fisici vengono soddisfatti, accontentati, affinché loro possano svolgere il ministero al Tempio. Questo è quello che vogliamo considerare. Sicuramente non capita a nessuno di noi, però in alcuni ambienti, o potrebbe succedere, che qualcuno si irrigidisce contro l'idea di ministri messi da parte, di ministri chiamati da Dio per svolgere il compito. A volte questo irrigidirsi viene dal fatto che abbiamo una concezione anche sana del sacerdozio di tutti i santi, cioè ogni membro è un ministro, che è un'idea giusta, ma non esclude il fatto che Dio ha dato alla Chiesa dei ministri separati, messi da parte per investire, per adoperarsi del ministero, e questo viene confermato sia dall'Antico Testamento che dal Nuovo. C'è un aneddoto interessante della storia. Durante la Riforma protestante, sappiamo qualcosa della Riforma, sappiamo che Lutero enfatizzò molto l'idea di ogni membro un ministro, sacerdozio di tutti i santi, e uno dei suoi seguaci, Karlstadt, seguì questo principio e voleva escludere un ministero, chiamiamolo professionale, anche se la parola non ci piacerà molto, però non voleva che si parlasse di ministri, sostenuti, che potevano svolgere a tempo pieno il loro ministero. Lui stesso non voleva essere chiamato con nessun titolo, rinunciò a qualsiasi abito distintivo, e Lutero si preoccupò di questo eccesso e disse che se il piano di Karlstadt avesse prevalso, il risultato sarebbe stato sicuramente non che il contadino sapesse quanto il predicatore, ma che il predicatore non saprebbe più del contadino. Cioè si abbasserebbe così tanto l'asticella che non ci sarebbe una conoscenza superiore da parte di chi lo dovrebbe avere. E in questo brano consideriamo questi ministri ai giorni di Neemia, E vediamo il bel modo in cui il popolo di Dio si occupa dei loro bisogni materiali affinché loro possano, come vediamo in questo versetto 45, affinché loro potevano compivano tutto ciò che riguardava il servizio del loro Dio e le purificazioni. Questa è la ragione per cui erano aiutati, i loro bisogni fisici erano coperti. Così l'idea principale, l'idea che vogliamo sviluppare, che possiamo vedere da questi versetti, è che per un buon funzionamento di un ministero è necessario che i bisogni dei ministri siano soddisfatti. Questo è quello che vediamo qua e quello che vogliamo considerare. John Piper ha scritto un libro, non so se tradotto in italiano, si chiama Fratelli, non siamo dei professionisti. Il mio professore al seminario Turner, che molti di voi conoscete, trovava sempre divertente il titolo Fratelli non siamo professionisti, perché trasmetteva l'idea che i pastori sono un po' arrangiati, che i pastori sono poco professionali, e Piper aveva, ecco, questa paura che si poteva sovraprofessionalizzare il ministero, sicuramente è da cogliere questo suo avviso. Però la Bibbia parla di ministri che vengono liberati per poter svolgere il loro servizio, e che questo risulta in un buon funzionamento della Chiesa o del ministero in generale. Vogliamo vedere 5 cose che impariamo da questo modo di provvedere per i bisogni fisici dei ministri. La prima cosa che vediamo è che il provvedere per i loro bisogni è organizzato. Versetto 44, notate che in quel tempo alcuni uomini furono nominati sorveglianti delle stanze, che abbiamo in mente questi uomini che fanno sorveglianza delle stanze, che servivano da magazzini delle offerte, primizi, decime, le parti assegnati ai leviti e ai sacerdoti. Così che vediamo che c'è un'organizzazione su queste stanze e poi anche sulla distribuzione per i loro bisogni. Questi magazzini era dove si raccoglieva tutto ciò che poi servirebbe i leviti, possiamo considerarli assistenti di sacerdoti, e poi ci sono altre 3 categorie di ministeri, che sono i sacerdoti, i cantori e i portinari. Questo è quello che è riassunto un po' in questo versetto. È interessante, poi Orazio ce lo farà vedere settimana prossima, ma una delle cose che deve mettere in ordine Neemia quando torna dalla Babilonia, leggeremo che lui se ne va in Babilonia per un po' di tempo, torna, una delle cose che deve mettere in ordine è la gestione dei magazzini, dal versetto 10 al 13, in capitolo 13, e seppi pure che le porzioni dovute ai leviti non erano state date e che poi se ne erano fuggiti nei loro campi. Vediamo qui che era venuta a mancare l'organizzazione delle porzioni di questi ministri. C'è una grande organizzazione dietro il provvedere per i bisogni fisici di coloro che servivano al Tempio, e questo ovviamente è un principio applicabile anche a noi. Malgrado mio, perché io sono poco focalizzato sulle cose esterne, per quello non mi piacciono le riunioni in generale, perché non sono molto portato a pensare a cose di gestione eccetera eccetera, però è una cosa necessaria. Dobbiamo prenderci cura in un modo organizzato per provvedere ai bisogni di coloro che servono nel regno di Dio. Per esempio, chi è responsabile nella Chiesa della voce stipendio del pastore? È un aspetto di organizzazione. C'è la consapevolezza che quel fondo è il fondo più importante. Chi si incarica di assicurare che ogni mese, dalla data corretta, gli viene versato lo stipendio? Chi pensa alle tasse che devono essere pagate? Il PFR, INPS. C'è una organizzazione che va dietro e poter sostenere a coloro che si impegnano per il ministero. E come detto, questo non è una cosa insignificante. Quando l'organizzazione di queste consegne decade e non vengono date, cosa succede? Lo descrive Neemia, dice che loro si sono trovati a dover fuggire, sempre versetto 10 di capitolo 13, ai loro campi, devono fuggire ai loro campi. E poi va avanti, e dice ammonì i magistrati e dissi loro, guardate in che termini parla della non presenza dei ministri, perché la casa di Dio è stata abbandonata. Usa questo tipo di linguaggio per parlare del decadere di questo sistema che doveva servire per i ministri. Nemia crede talmente tanto nel ministero di questi ministri che la loro assenza per lui è l'equivalente a lasciare abbandonata la casa di Dio. Certamente non c'è un parallelo al 100% tra quello che leggiamo qua, l'abbandono della casa di Dio, e quello che potrebbe essere una situazione moderna dove una chiesa non ha pastori sostenuti. Non si può fare una correlazione diretta. Se una chiesa non ha un pastore non significa che è abbandonata da Dio, sicuramente. In questo momento conosciamo parecchie chiese negli Stati Uniti che sono molto presenti a noi, che non hanno al momento un ministro, stanno pregando che si glielo porti. Però possiamo fare questa correlazione: se una chiesa dà importanza alla predicazione della parola, cercherà il modo di avere un uomo che si dedichi ad essa e si organizzerà per liberarlo per poter dedicarsi alla preghiera e alla parola di Dio. In quel senso si potrebbe fare un tipo di correlazione. Se non c'è quel valorizzare la parola di Dio al punto di investire tutte le risorse per far sì che la parola venga messa in alto e la parola invece viene abbassata, lì si potrebbe fare una correlazione del fatto che quella chiesa non è tutto quello che Dio vorrebbe che fosse. Così la prima cosa che vediamo con questi ministri, con dei principi applicabili a noi, che è una cosa organizzata. Numero due, è causa di gioia per il popolo. Questa è molto bella. Versetto 44b dice che i giudei erano contenti di vedere i sacerdoti e i leviti ai loro posti. Bellissimo questa immagine. Questo atteggiamento dimostra che il popolo ci tiene al ministero dei leviti, sacerdoti, eccetera, eccetera, è lodevole, e direi che è anche un termometro questo atteggiamento, che loro erano contenti di, che loro potevano sviluppare il loro ministero, è un termometro dello stato spirituale del popolo di Dio. Cerchiamo di entrare un po' di più nello spirito dietro queste parole. Possiamo immaginare che il popolo era felice di donare ai magazzini, delle quali poi venivano prelevate giorno per giorno le porzioni assegnate, versetto 47. Perché? Perché il popolo era contento di donare? Perché erano contento di vedere i sacerdoti e i leviti ai loro posti. È un'immagine bellissima, vero? È un'immagine bellissima, il popolo che è contenta di vedere come i ministri svolgono il loro ministero. Letteralmente la parola qui dice che stavano in piedi davanti al Signore, cioè stanno compiendo il loro ministero. Qui dice che erano contenti, la parola in realtà sarebbe gioivano, sperimentavano gioia nel vederli svolgere il loro ministero. Erano gioiosi sicuramente perché c'era in gioco il principio della mutualità, cioè loro si rendevano conto che traevano un vantaggio di avere ministri che si occupavano dei loro bisogni spirituali, che intercedono per loro, che insegnano. Questo li rendeva felici, si occupavano delle cose del Signore che loro nella loro vocazione secolare non avevano tempo di occuparsene. Così loro sono felici di donare per coprire i loro bisogni, sapendo che loro avrebbero pensato ai bisogni spirituali del popolo. E sicuramente questo fa parte della loro contentezza, questa mutualità, davano sapendo di ricevere, però non mi stupirebbe se in questo momento alto della spiritualità del popolo sperimentavano gioia semplicemente per il fatto di vedere come loro svolgevano la loro chiamata. Erano contenti che questi ministri potevano svolgere la loro chiamata. Io sperimento questo aspetto di questo versetto molto spesso, perché nel sostegno che io ricevo per poter svolgere il ministero che Dio mi ha chiamato a fare, le persone che investono non ricevono nessun tipo di beneficio. Loro sono solo contenti, sicuramente prima di servire il Signore perché l'opera del Signore va avanti, ma poi sono contenti di vedere come una persona come me può fare quello che gli dà gioia di fare, quello a cui siamo chiamati. E c'è gioia nel servire il Signore, c'è grande gioia quando un ministro può svolgere liberamente quello che Dio l'ha chiamato a fare. Philip Brooks, puritano, scrisse: penso che per avere successo un predicatore deve trovare piacere nel suo ministero. Intendo, mentre lo fa davvero, non solo l'idea di farlo. Nessuno può fare bene il suo ministero se trova i dettagli disgustosi, anche se è appassionato del suo lavoro. Può fare un grande sforzo una volta e superare i suoi disgusti, ma non può lavorarci anno dopo anno, giorno dopo giorno, se non trova una profonda gioia in quello che fa. Quindi non considerare il piacere del tuo ministero solo come un piacere legittimo, ma come una parte essenziale di essa. Se ti piace davvero ciò che fai come ministro, scrivere con fervore, parlare con entusiasmo, stare davanti alla gente, ispirarli, entrare in contatto con i giovani, allora avrai successo. Più troverai piacere, meglio farai tutto. Mi viene in mente la frase che diceva Jim Albright spesso, diceva: non posso credere che mi paghino per fare quello che faccio. Era stupito. E questa è la risposta di un ministro che è liberato per poter compiere il servizio che Dio le ha messo grazie alla generosità di coloro che provvedono per i bisogni fisici. Il fatto che il popolo gioiva nel provvedere per i bisogni dei ministri segna la loro salute spirituale, è un segno di salute spirituale. In contrasto con il brano seguente, quando Neemia dovrà tornare per mettere in ordine delle cose, il popolo è in disordine, è poco sensibile spiritualmente, non apprezza il ministero dei leviti e sacerdoti, è anche un buon termometro per noi. Siamo gioiosi di vedere come i ministri svolgono i loro ministeri grazie alla nostra generosità. È una buona domanda per misurare il nostro fervore, la nostra salute spirituale. Così la prossima cosa che vediamo nel versetto 45 è che il provvedere ai bisogni dei ministri li libera per fare il ministero, versetto 45, li libera per fare il loro ministero. Questi compivano tutto ciò che riguardava il servizio del loro Dio e le purificazioni. È lo stesso davvero per i cantori e i portinai, secondo l'ordine di Davide e Salomone. Poter avere i bisogni fisici soddisfatti libera ai ministri per poter fare il ministero. E l'abbiamo letto, questi compivano tutto ciò che riguardava il servizio del loro Dio e le purificazioni. E ovviamente a questo punto non ci vuole una laurea per capirlo. Se i ministri devono pensare da dove verrà il prossimo pasto per la mia famiglia, dove verranno i soldi per le bollette, non può dedicarsi al ministero, al servizio. Ed è quello, come abbiamo visto, che succede in capitolo 13. I leviti sono forzati, con questa parola forte, a fuggire dal ministero. Fuggono. Ho conosciuto persone che hanno dovuto fuggire dal ministero perché stavano morendo di fame. Ci sono sempre vari motivi per cui questo accade. E il fatto che il ministro deve avere i suoi bisogni soddisfatti non significa che se non riceve quello che pensa di meritare deve lasciare la chiesa, o che in momento di vacche magre non debba essere pronto a rimboccarsi le maniche e fare sacrifici con la chiesa. Forse una chiesa valorizza il ministero, però in quel momento non ha la possibilità di aiutare materialmente il ministro. Però è sempre un valore che deve essere messo davanti, che sono liberati per poter svolgere il ministero. Però visto dal lato positivo, quando il ministro, magari fossero più di uno, non devono preoccuparsi dei loro bisogni materiali, si possono dedicare al ministero come oggetto principale. Voi che lavorate sapete che bisogna tagliare la giornata in fette, vero? Come se fosse una torta. Le ore, l'attenzione, l'energia, e se 8 ore della tua giornata vanno al lavoro, non va al ministero. È ovvio quello di cui si parla qui quando si parla di poter essere liberati per compiere il ministero. Una chiesa fiorisce quando i ministri possono essere liberi per dedicarsi con tutto il cuore, con tutta l'attenzione al servizio del loro Dio. La mia vita è un caso, è un esempio. Qualche settimana fa mi hanno chiamato per svolgere un matrimonio, era un giovedì. Chi è che può andare in matrimonio un giovedì alle 2 del pomeriggio? Voi no, solo chi è stato liberato per poter svolgere questo tipo di servizio. E se avessi avuto un lavoro secolare non avrei dovuto dire: guarda, mi dispiace, non posso esserci. L'idea di preparare un sermone per chi lavora, un sermone a settimana, figuriamoci due, poi ci sono le visite, il tempo che bisogna dedicare alla preghiera, minimo 2 ore al giorno, poi tutte le altre circostanze, messaggi, mail, conferenze, incontro con la denominazione, rete di chiesa, viaggi, è ovvio quello di cui stiamo parlando. In questo caso i leviti possono compiere il loro servizio perché sono stati liberati per farlo. Cos'altro vediamo? Vediamo che ha una storia lunga questo avere uomini e donne in alcuni ruoli, ma stiamo parlando adesso di uomini sostenuti per svolgere il ministero. Il fatto di avere uomini messi da parte per compiere certi ministeri esisteva già ai giorni di, leggiamo qua, Davide e Asaf. Ha una storia lunga, più di 500 anni prima, è questo, sì, questo riferimento. Oggi esiste nella sua forma del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento stabilisce, continua questo principio di avere ministri che si dedicano all'opera di Dio, però qui vediamo che va ancora più indietro, non solo Neemia, ma ancora più indietro nel tempo. Ha una storia lunga. Qualche riflessione negativa, se guardiamo un po' i numeri dei pastori che adesso si occupano del ministero da più tempo, possiamo vedere che è caduto in tempi difficili. Escono da questi questionari, uno è uscito di recente, chiesero in giro che idea si aveva del pastore, e in questo questionario era penultimo, solo sopra il venditore di macchine auto usate. Non c'era una grande alta visione del ministero del pastore. Il ministero vocazionale è sempre meno attraente. Un'altra risposta viene da un altro questionario: 42% di pastori nel 2022 aveva considerato lasciare il ministero, 42, quasi il 50%. Il tempo medio in cui un pastore sta in una chiesa è di 5 anni, ed è vero, possiamo dire sì, viviamo una generazione molto fragile, questa è una riflessione oggettiva, è una generazione molto fragile, dove forse alcuni valori sono andati a mancare, però i dati non li dobbiamo ignorare. E cosa dobbiamo dire? Beh, abbandoniamo l'idea del ministero a tempo pieno, dell'avere uomini messi da parte per compiere il ministero. Il disegno di Dio è questo. Il disegno di Dio, come nel passato, a tempo di Davide e Asaf, c'erano questi capi dei cantori e capi di canti di lode e ringraziamento che erano stati messi da parte per svolgere questo ministero. Alcuni versetti che fanno vedere che il disegno continua anche nel Nuovo Testamento, Efesini 4:11. Dio ha dato ad alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Una sola figura, pastore insegnante. Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero. Prima Timoteo 3:1 certa questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, pastore, desidera un'attività lodevole. Prima Timoteo 5:17 gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore. Doppio onore si riferisce a riconoscimento finanziario doppio, cioè generoso. Poi dice: specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Tessalonicesi: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, di tenerli in grande stima, di amarli a motivo della loro opera. Così vediamo che il disegno di Dio è ufficializzato, istituzionalizzato, anche nel Nuovo Testamento, però ha origini molto antiche. L'ultima cosa, e poi passeremo al tempo di preghiera, lo vediamo nel versetto 47, è un motivo di vanto. Neemia ci va fiero di queste parole che leggiamo: tutto Israele al tempo di Zorobabele e di Neemia dava giorno per giorno le porzioni assegnate ai cantori e ai portinai, dava ai leviti le cose consacrate e i leviti davano ai figli di Aronne le cose consacrate che spettavano loro. Ci va fiero Neemia di questo fatto, che durante il tempo di Zorobabele e di Neemia, i due capi, i due diciamo ufficiali nel governo, non è mai mancato la consegna delle porzioni ai ministri. È motivo di vanto. E io penso che sarebbe anche bello che una chiesa potesse dire: tutto il popolo, al tempo in cui c'erano loro, dava giorno per giorno le porzioni assegnate. Non è mancato neanche un giorno in cui si è provveduto per i bisogni del ministro. Non abbiamo mancato il pagamento dello stipendio del nostro pastore per tutto il tempo in cui noi c'eravamo. Sarebbe bello che una chiesa potesse dire una cosa del genere. Sicuramente in tutto questo discorso potremmo sottolineare certi abusi che vengono fuori quando si parla di questi discorsi. Alcuni, purtroppo, ministri, pastori, spremono i fedeli con delle aspettative di un sostegno esagerato. E infatti c'è una frase che corregge questa, diciamo, soggettività, anche nel caso di Neemia, quando dice che raccoglievano le parti assegnati dalla legge ai sacerdoti. C'era diciamo delle regole, delle norme che regolarizzavano quello che dovevano ricevere. Però ci andavano fieri su quello che potevano dire riguardo il sostegno al pastore. Non c'è un principio stabilito della somma che deve essere dato al ministro, al pastore, però un principio che io penso sia buono è generosità estrema senza gravare la Chiesa. Generosità estrema senza gravare la Chiesa. Non che la Chiesa non possa fare passi di fede per cercare di, che dire, allargare, ingrandire la benedizione per il proprio pastore, però è un buon principio. E poi la mia convinzione è che un pastore fedele e non pretenzioso non avrà mai mancanza di niente. Un pastore fedele che non pretende non gli mancherà mai niente. E questo principio del sostegno regolare del ministro è anche ufficializzato nel Nuovo Testamento, prima Timoteo 5:8, all'operaio degno del suo salario. Per concludere, il ministro, il pastore, merita, se vogliamo dire così, di essere pagato. Notate quello che dice questo ministro: il pastore insegna anche se si deve cercare da solo i suoi allievi, molte volte non vengono loro a bussare alla sua porta, guarisce sebbene senza pillole o bisturì, a volte avvocato, spesso assistente sociale, un po' editore, un po' filosofo e intrattenitore, venditore, un pezzo decorativo per le funzioni pubbliche, e si suppone che sia anche uno studioso. Visita i malati, celebra matrimoni, seppellisce i morti, si impegna a consolare coloro che sono in lutto e ad ammonire coloro che peccano, e cerca di restare gentile quando viene rimproverato per non aver fatto il suo dovere. Pianifica programmi, nomina comitati quando può formarli, trascorre un considerevole tempo a tenere le persone lontane dai guai reciproci. Nel frattempo prepara un sermone, lo predica la domenica a coloro che non hanno altri impegni. Poi lunedì sorride quando qualche tipo allegro esclama: che lavoro, un giorno alla settimana, anche io lo vorrei. Così abbiamo in questi versetti dei principi che, benché possa sembrare di non darci molto, penso che qualcosa ci avrà trasmesso sull'importanza dei nostri ministri e dell'importanza di poter liberarli per poter adempiere il ministero alla quale sono chiamati. Bene, grazie dell'attenzione, nonostante il caldo, so che vi è costato, però ce l'avete fatta ad ascoltarmi, e adesso vogliamo passare del tempo in preghiera. Vorrei rimanere